c'è un recinto centrale per accogliere già il sacro pilone, e la struttura esterna diventa un po' più leggera di quella concepita da Ercole Negro di San Fronte, però sempre con questa grande cupola che costituirà il problema costruttivo più grave, che insiste sulla parte inferiore. La vedete in sezione longitudinale, era proprio un uovo vero compresso la cupola. Sì, c'era questo effetto di dilatazione orizzontale, ma mica tanto in senso verticale, ecco, non c'era un grande respiro. Alla fine c'è un esito, questo disegno è stato riscoperto di recente da Lorenzo Mammino in una collezione torinese, che sembra già configurare quello finale, con però una, vedete laggiù in fondo, verso questa abside, una specie di cappellina che forse doveva essere quella, la sepoltura del duca. Non era ancora chiarito. Chiarissimo ormai il fatto che il pilone, il sacro pilone, è situato al centro. Adesso vediamo un po' rapidamente delle immagini che ci illustrano la struttura realizzata da Scanio Vitozzi secondo questo suo progetto, questi progetti progressivi, vero? Con le due cappelle dedicate rispettivamente a San Bernardo col monumento di Carlo Emanuele I e quella opposta di Margherita di Savoia, che è un monumento commemorativo, non funebre, perché è seppellita a Burgos lei. Là, con questa bella scultura che un po' viene eseguita nel 1709 da uno scultore, Giuseppe Gagini, della solita dinastia di scultori dei laghi lombardi. Ecco, è qui la magnifica volta fatta da Francesco Gallo, il quale la colloca sopra un tamburo, cioè quella struttura che raccorda con le lisse di base, che è tutta traforata da queste finestre che si dicono serliane, perché fatte da una apertura a fornice da due rettangolari ai lati, ma che comunque servono a immettere luce e a alleggerire enormemente. Ma la struttura è anche alleggerita, vedete, da tutti quegli occhi che si aprono già nell'intradosso della volta. E questa è una grande audacia, tra l'altro, forare la volta. Ecco. E qui ha avuto la fortuna di avere un magnifico frescante che ha saputo tradurre in un paradiso, in una visione paradisiaca, l'Assunzione della Vergine, il tema spirituale, e costui è un contemporaneo del Tiepolo. È eseguita nel 1748 questa decorazione, quindi è tutt'altro che un ritardatario, è uno che sa molto bene. Pensate alle grandi volte di Tiepolo a Milano, per esempio, a Würzburg, eccetera, che giocano su questi piani di profondità rappresentati da nuvole, che sono delle nuvole, anche qui si vede meglio quel che dicevo prima delle aperture degli occhi aperti nella cupola sopra il tamburo, vero? Ma vedete per esempio questo baldacchino sollevato dagli angeli, che sembra che stia prendendo il volo per fare onore alla Madonna, in realtà introduce un effetto di controluce all'interno di questa pioggia di luce, che quindi ha tanti spessori, un po' come vediamo certe volte in un cielo temporalesco, in cui vediamo nuvole bianche e nuvole grigie davanti o decisamente scure. E questa è la buona scuola di Tiepolo. Il pilone viene collocato all'interno di questa edicola, che è ancora poi sopra una specie di ciborio, di tempietto, sempre sul disegno del Gallo, e questa struttura preziosa di bronzo dorato e di argento è eseguita dai due migliori fonditori bronzisti, Francesco Ladat, che è scultore, anche lui di Sua Maestà, e Simone Boucheron, che era orafo, quindi una cosa preziosissima che, come dire, si sposa con questo ambiente multicolore, con lo scintillio di queste materie preziose. Il bravo Bortoloni, Mattia Bortoloni, ci lascia in Duomo, in cattedrale, una bella pala d'altare, quella di destra, vero, con l'Immacolata tra San Carlo e San Felice, che direi non è luminosa, senz'altro, come la cupola del santuario, però gioca anche questa sapientemente sulla luce e che fa sentire un poco anche l'altra componente veneziana, che era quella della tradizione del pittore Piazzetta, che giocava invece molto sul contrasto tra luci e ombre. Ecco, un suo contemporaneo dice che il depenseva con lume solivo, cioè con luce solare contrapposta da tinta robusta, quindi questa luce che piove in un ambiente apparentemente buio. A sinistra invece abbiamo una bella pala di Taricco, pittore di Cherasco, che insomma nel nostro Settecento vuole emulare un pochettino anche questa grande pittura di grande respiro che d'altra parte si usava ormai in tutta Europa. Cos'è diventato l'altare nel Settecento? Con l'altare alla romana, marmoreo o di finto marmo, ma qui ne abbiamo di veri marmi, isolato dalla parete di fondo, ecco che viene incorporato il tabernacolo, che prima era un tempietto ligneo, dorato, eccetera, così, viene incorporato nella struttura dell'altare, quindi nell'alzata costituita da questi gradini su cui si appoggiano veri candelieri, ed è costituito con gli stessi marmi. Qui chi li ha studiato, Gomez Cerito, ha notato che sono quasi tutti marmi della zona di Frabosa, non per niente gli due altari sono a Frabosa Soprana e a Frabosa Sottana, con un pochettino di giallo di Verona, qualche marmo, ma in piccole quantità. I Savoia non vedevano per niente bene questa importazione di marmi dalla zona dei laghi, il marmo nero di Arso, ma no, c'è quello di Frabosa, la sindone è fatta col marmo nero di Frabosa, e avevano messo un bel dazio di importazione sui marmi semilavorati che i luganesi e i lombardi, che erano la maggior parte, anche in questo caso qui, le maestranze sono di quella provenienza, usavano importare, perché ci guadagnavano sulle loro cave, insomma. E qui, diciamo, sono autarchici questi altari, in gran parte fatti con materiali locali. Vedete che una grande espansione diventa una forma quasi parlante all'interno dello spettacolo sacro. Qui il marmorago è un quadrone, anche questo famiglia, che non so se fossero della Val d'Intelvi o giù di lì, tanto per cambiare, come tutti gli operai del marmo. Ma nelle chiese non mancano ovviamente le opere plastiche e le immagini sacre. È proprio grazie all'amica che me l'ha segnalato che vengo a conoscenza di questo bel crocifisso molto patetico, abbandonato così, che è durato una cosa di scuola genovese e usata dagli scultori, pensate Maragliano per esempio, che usa delle figure anche più tormentate, più buie così, invece se non è stato ridipinto, ma ha una bella policromia che ha l'aria di essere senz'altro di epoca, è una figura che anche nell'abbandono, è una figura quasi volante se vogliamo di Cristo, vero, è nell'abbandono della morte conserva una sua straordinaria eleganza, ecco lo vedete. La scultura sacra aveva un campo di attività privilegiato che era la costruzione di gruppi professionali. È difficile che non esistessero, li vanno ancora un po' censiti qui nella zona di Mondovì, se non mi sbaglio, però lascio che sia solo mia ignoranza, non credo che non fossero privi, perlomeno statue della Madonna o di Santi da portare in giro ce n'erano, che avevano un particolare movimento perché dovevano essere viste attraverso diversi punti di vista e attraverso il progredire della processione anche. Quindi un movimento molto eloquente, un gestire in certo qual modo. E qui vediamo l'esempio notevole dato da un importante scultore torinese, Ignazio Perucca, con questo gruppo che veniva caricato su di un carro, non credo che potessero portarlo a spalle, a Benevagen, che è prodotto intorno al periodo aureo, avete visto la metà del Settecento, per costruzioni e opere d'arte. È un periodo sì che conosce una guerra, ma non più devastante come quelle del secolo precedente, e quindi delle risorse maggiori. Vedete questo Cristo risorto, che tra l'altro anche questa figura veniva in qualche modo animata, per esempio a Savigliano e a Cavaller Maggiore, dove veniva fatta sorgere dal sepolcro con un marchingegno, un elevatore, anche lì teatro sacro. C'era già qualcuno che le criticava, c'era un cardinale, Guidobono Cavalchini, che era anche abate, mi pare, dell'abbazia della Susa, che dice: basta con questi macchinisti che invadono le processioni e che ci esibiscono solo degli spettacoli e non degli strumenti di vera pietà. Ecco, la gente voleva in qualche modo lo spettacolo. Bene, nell'Ottocento voi avete qui in questa zona un episodio straordinario dal punto di vista storico-artistico, ma anche direi della espressione del gusto, del sentimento religioso, del sentimento popolare, ma ad un alto livello, che è questo scultore Antonio Roasio, che era di Bardineto, e mi pare che Bardineto, pur essendo già del versante ligure, appartiene alla diocesi. Ha fatto degli studi di scultura come Dio comanda, e vedete che incarna ancora in pieno Ottocento tutto il gusto, l'anima della scultura processionale settecentesca. Questa grande affabilità, questo gran gestire, questa tenerezza, vedremo nei particolari.
Guido, solamente una rettifica, non volevo vestirci dalle pene del pagone, in realtà era Bagnasco.
Ah sì?
Sì.
Vabbè, ad ogni modo, tutto si acchiappa a Marsaglia, Dumadasi. Allora lo correggeremo. Guardate per esempio questo bellissimo San Giuseppe col bambino Gesù, che a Benevagena hanno fatto a Benevagena una mostra con tutte le sculture delle chiese, delle cappelle locali, delle diverse parrocchie, che è stata una festa degli occhi, anche perché è stata un'occasione per vedere come tutto il Piemonte marciava all'unisono e gli artisti che lavoravano per Torino lavoravano per tutti i centri delle cosiddette province, cioè delle province, come era la tese, che erano molte di più di allora, quando via era provincia, ricordatevelo. E erano centri di una società molto vivace che poteva investire attraverso le confraternite, attraverso il mecenatismo dei singoli committenti e benefattori, e che continua in pieno Ottocento, quando altrove l'arte sacra si è raffreddata per effetto del classicismo e poi di scampi liberi, tutto il pietismo, vero, quello che si chiama la sensio pietri della fine dell'Ottocento. Qui sa ancora parlare un linguaggio molto, direi dire, virile, nel senso cioè della pienezza dei sentimenti, tutt'altro che manierato, anche se molto grazioso. E concluderei questa scorribanda con questa altra magnifica Madonna di Antonio Roasio, che avviene facendo nella parrocchiale dell'Isola, con questa bella Madonna molto materna, molto affabile, vero? È una Madonna del Rosario, che porge il Rosario, per quello che ha un braccio proiettato in avanti. Quello che è straordinario è il bambino e anche i cherubini, gli angioletti del basamento, che sono di una naturalezza incredibile. E proprio per congedarci da questo mondo vi faccio vedere questo, che ha questa trovata buffa di mettersi in testa un piatto con delle rose. È curioso un piatto come contenitore di rose, un'idea un tantino popolare se vogliamo, però il bambino vedete che è di una vivacità incredibile, vero? E quindi ci dà un'idea di come questo artista sapesse ancora guardare la tradizione, ma non per copiarla, ma per viverla con una generosità ancora, che fa di lui, per me, uno dei campioni della scultura in legno dell'Ottocento. Ce n'è solo un altro, non altrettanto tenero e vivace, che il Tamone, e che lavora, era un valsesiano, non per niente, anche là, area di bravissimi scultori che continuano in pieno Ottocento, la famiglia Gilardi, ma fino al Novecento ci sono delle cose bellissime di queste tradizioni scultoree non addomesticate, non direi che non hanno ceduto al sentimentalismo che purtroppo imperversa nell'Ottocento e che sanno ancora parlare, come dire, mediare il messaggio religioso, come dicevo, con una pienezza umana che è anche commovente, vero? Quindi con questo Ninin che ci saluta finiamo la chiacchierata.